Proverbi capitolo 9, i versetti che vanno dall'1 al 12. La saggezza ha fabbricato la sua casa, ha lavorato le sue colonne in numero di 7, ha ammazzato i suoi animali, ha preparato il suo vino e ha anche apparecchiato la sua mensa. Ha mandato fuori le sue ancelle dall'alto dei luoghi elevati della città, essa chiama: chi è sciocco venga qua, e a quelli che sono privi di senno dice: venite, mangiate il mio pane e bevete il vino che ho preparato. Lasciate, o sciocchi, la stoltezza e vivrete, camminate per la via dell'intelligenza. Chi corregge il beffardo si attira a insulti, chi riprende l'empio riceve affronto. Non riprendere il beffardo per evitare che ti odi, riprendi il saggio e ti amerà. Istruisci il saggio e diventerà più saggio che mai, insegna al giusto e accrescerà il suo sapere. Il principio della saggezza è il timore del Signore, e conoscere il Santo è l'intelligenza. Per mio mezzo, infatti, ti saranno moltiplicati giorni e ti saranno aumentati anni di vita. Se sei saggio, sei saggio per te stesso. Se sei beffardo, tu solo ne porterai la pena. Ci fermiamo qui con la lettura della parola del Signore. Chi ha una certa età o chi ha letto Topolino, non so se ancora i ragazzi di oggi continuano a leggere i fumetti di Topolino, ma quando ero ragazzo io li leggevamo, era una delle poche letture, insomma, che era molto comune. Avrà conoscenza del fatto che c'era un gruppo che si chiamavano le Giovani Marmotte, una specie di scout, che avevano un manuale, era il manuale delle Giovani Marmotte. Ci partecipavano, se ricordo bene, i nipotini di Paperino, qui, qua e qua. E qualunque cosa succedesse, c'era il manuale che dava la soluzione a tutto. Il manuale delle Giovani Marmotte era l'autorità e la panacea, si risolveva tutto. Sono diventato più grande e ho fatto il militare, e al militare una delle cose che mi hanno dato quando sono arrivato è stato il prontuario di sopravvivenza. Era una specie di manualetto dove come ci si doveva comportare in certe situazioni particolari. Ora, ho detto che il libro dei Proverbi nella Bibbia è una sorta di prontuario, è una sorta di manuale, però dobbiamo comprendere che, prima di tutto, e lo dico ai ragazzi ma lo dico a tutti, è parola di Dio ispirata e non funziona come apro, cerco l'argomento e trovo immediatamente la situazione. È sapienza divina. È qualcosa che dobbiamo acquisire, far diventare nostra, fare in modo che divenga parte del nostro modo di pensare, in modo che poi sarà assolutamente automatico e naturale comportarci secondo l'insegnamento che abbiamo ricevuto. Lo scopo del libro dei Proverbi è quello, prima di tutto, di rivelarci chi è Dio, di farci prendere coscienza su chi è l'uomo, chi siamo noi stessi, quali siano i nostri veri bisogni, come abbiamo detto nelle settimane scorse, e quindi come tutto l'Antico Testamento, lo scopo di tutto l'Antico Testamento, anche quello del Libro dei Proverbi, dobbiamo sempre considerarlo quando leggiamo qualunque porzione che ha lo scopo di condurci alla vera sapienza di Dio, alla vera saggezza di Dio, che è il nostro Signore Gesù Cristo. Quindi, come lo fa? Beh, il libro dei Proverbi lo fa mostrandoci questa sapienza, questa saggezza di cui stiamo parlando è presentandocela sotto la forma del timore del Signore. Una espressione che è ripetuta molte volte nell'intero libro. Questo Ira Yahweh, questo timore del Signore, che potrebbe perfino tradursi anche paura o terrore, perché no, del Signore, è un'espressione che noi troviamo più volte presente nel libro dei Proverbi, 16 volte per essere preciso, e poi due volte il verbo temere il Signore, temere il Signore. E però, e questa è una cosa che, ditemi la verità ragazzi, avete mai provato paura voi? Sì o no? O non vi spaventate mai delle cose che vi accadono? Quindi questa questione della paura è una questione importante. E il timore del Signore è un tema che percorre tutta quanta la Scrittura, tutta la Bibbia. A cominciare dal capitolo 3 della Genesi fino all'Apocalisse viene presentata questa paura o questo timore che si ha quando ci si presenta al cospetto di Dio, o quando diversamente Dio si avvicina a noi. Ma come ne parla il libro dei Proverbi, il libro che stiamo studiando? Abbiamo visto che c'è un versetto in questa lettura che ho fatto, che è il versetto 10, uno di quelli che facciamo bene a imparare a memoria, e lo ripeterò per aiutarvi: il principio della saggezza è il timore del Signore, e conoscere il Santo è l'intelligenza. Il principio della saggezza è il timore del Signore, e conoscere il Santo è l'intelligenza. Qui, quanti sono un po' più acuti, riconoscono immediatamente il parallelismo della poesia ebraica. Il timore del Signore, il timore, questa paura, questo timore, adesso vedremo che cos'è, è il soggetto di questo versetto. Ma poi ci sono queste due parti, come immaginatevi una bilancia, no? Su due piatti della bilancia. Quindi stiamo parlando del timore di Dio, mettiamoci nella prima parte del versetto c'è il Signore, c'è Yahweh, c'è l'Iddio di cui abbiamo parlato un paio di settimane fa, da una parte il timore del Signore e dall'altra parte c'è il Santo, vedete, con la S maiuscola, quindi Santo e Signore si bilanciano. Poi da una parte c'è il principio, scusate, da una parte c'è la saggezza, il timore del Signore è principio della saggezza, quindi vediamo la saggezza, e dall'altra parte vediamo conoscere il Santo è l'intelligenza. Cosa ci mettiamo su questi due piatti? Saggezza da una parte e intelligenza dall'altra, e siamo ancora bilanciati. Che cosa rimane? Rimangono queste altre due parole: il principio della saggezza, il timore del Signore, e conoscere il Santo e l'intelligenza. Quindi sui due piatti della bilancia dobbiamo metterci da una parte il principio e dall'altra parte la conoscenza. Quindi tra questo principio e questa conoscenza ci deve essere un parallelo. Che cosa significa che il timore del Signore è il principio della saggezza o è la conoscenza di Dio? E che il principio lo dobbiamo intendere come fondamento, come inizio, ma anche come ciò che è essenziale, ciò che dà forma e contenuto. Ditemi voi, che cos'è il principio della Scrittura? Quando si comincia a scrivere, che cosa si impara a fare? Si cominciano a fare prima le letterine, A, B, C, l'alfabeto, si capiscono i suoni, come si combinano le consonanti con le vocali. Quello è il principio della scrittura, il principio della lettura. Ma questo principio della scrittura e della lettura, anche quando diventiamo grandi e diventiamo scrittori, magari qualcuno di noi lo potrà diventare, non lo deponiamo. È l'inizio, è la base, il fondamento, è ciò che dà senso, ciò che dà forma a tutto quello che verrà dopo. È quello che viene prima ed è quello che è essenziale. E in questo senso, per la sapienza, per la saggezza, per la vera intelligenza, per tutto ciò che conta, per tutto ciò che è buono nella vita, è necessario, è fondamentale, è primario, è dovuto possedere il timore del Signore. Quindi comprendiamo che si tratta di qualcosa di molto importante, e non ci meravigliamo che gli antichi predicatori, i puritani in modo particolare, parlassero e abbiano parlato molto diffusamente di questo timore del Signore. E certamente ci sono delle caricature e delle esagerazioni, ma questo, persone che parlano di Dio per impaurirvi, come se Dio fosse sempre lì pronto a scagliare i suoi fulmini contro coloro che sbagliano, queste sono sicuramente delle caricature, però il tema è davvero importante. Il timore del Signore è il principio della sapienza, il principio della saggezza. Non si può imparare a scrivere se non si conoscono le lettere e il valore di quei grafemi e quindi come corrispondono a dei suoni. E allo stesso modo non si può essere cristiani se non si possiede il timore del Signore. Quindi è importante che comprendiamo cosa sia. Io cercherò di essere così semplice stamattina, voglio che anche i bambini mi possano comprendere. E la prima cosa che voglio dirvi è che cosa significa questo termine, questo timore del Signore. C'è una storia che io immagino che tutti quanti conosciamo, immagino che anche i ragazzi l'abbiano sentita. Avete sentito la storia di Giona? L'avete, qualcuno ve l'ha raccontata? Francesco, ti ha raccontato mamma, papà, la storia del profeta Giona, quello che se ne voleva andare da una parte, che è andato a finire dentro l'acqua e poi un pesce se l'è mangiato? Ve la devo raccontare? No, lo sapete. La ripeto in modo veloce. Giona era un profeta del Signore, era un uomo che Dio aveva chiamato a predicare il Vangelo nella città di Ninive. Ma Giona non amava i niniviti e quindi se n'è voluto andare da un'altra parte, e se ne andò proprio all'opposto. Ninive era est, lui se ne andò verso ovest. Andò, prese una barca, e su questa barca, una nave che l'avrebbe dovuto portare probabilmente in Sardegna dalle nostre parti, Dio a un certo punto mandò una grande tempesta in mezzo al mare mentre lui dormiva sotto coperta. E mentre c'era questa tempesta, i marinai, che erano dei pagani, non conoscevano Dio, non sapevano chi fosse Dio, ebbero paura. Furono presi da questo senso di paura. Perché? Perché avevano paura? E chi non avrebbe paura ad essere in mezzo al mare, su una piccola barca, in mezzo a una grande tempesta? E loro ebbero paura di morire. E quindi cominciarono a pregare, a invocare i loro dei. Ma a un certo punto ci si rese conto, in un modo particolare, che Giona era il responsabile di tutto questo. E Giona raccontò la storia: Dio mi ha mandato da una parte, io me ne sto andando dall'altra parte, quindi il modo in cui questa tempesta per voi si può calmare è solamente se mi buttate a mare. Ed è scritto nel libro del profeta Giona, sempre al capitolo 1, che questi marinai ebbero ancora più paura, perché compresero di essere nelle mani di questo Dio che ha potere sul mare a far venire le tempeste, e anche addirittura che punisce un disubbidiente facendolo andare in mezzo al mare. Ma che cosa accade nella storia? La sapete? Giona viene buttato a mare e immediatamente, non appena Giona viene buttato a mare, il mare si calma, il vento si ferma e tutto diventa tranquillo. Cosa succede nella mente, nel cuore, nell'anima di questi marinai? Leggetelo nel primo capitolo di Giona, che questi uomini furono presi, dice la Bibbia, da gran timore. Potete leggere questi tre momenti, al versetto 5, al versetto 10 e al versetto 16 del capitolo 1, da gran timore. Quindi hanno avuto questa paura in vari modi: la paura della tempesta, la paura di morire, la paura nel vedere che Dio è in grado di mandare le tempeste e di farle calmare, e anche il gran timore nel vedere che immediatamente tutto si calma, un gran timore nei confronti di Dio. Ed ecco che cos'è questo timore di Dio. Prima di tutto è un sentimento di paura, di spavento. Tutti ci ricordiamo quando apparve per la prima volta. L'uomo aveva appena peccato, aveva mangiato il frutto della conoscenza del bene e del male, e Dio scese nel giardino. E la stessa, vi è mai successo che entrate in casa e immediatamente siete fuori casa, entrate in casa, lì ci sono i vostri figli, e quando tornate trovate subito sentite un rumore perché c'è qualcosa che sta succedendo, stavano facendo qualcosa che non dovevano fare, cercano di mettere tutto a posto. È la stessa cosa che è accaduta ad Adamo. Dio si avvicina e la sua coscienza lo riprende, gli rimorde, si nasconde. Ho avuto paura di te. Perché? Perché aveva peccato davanti a Dio, e quindi era giusto che avesse paura. Aveva trasgredito i comandamenti di Dio, aveva fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare, e quindi questa paura e questo timore di Dio, prima di tutto, è un'esperienza che l'uomo ha davanti a Dio quando Dio si avvicina a lui e noi stessi ci scopriamo colpevoli e peccatori. La stessa paura che provarono i pastori quando, nella notte in cui Gesù nacque, gli angeli apparvero loro e furono presi da paura, non si aspettavano che accadesse una cosa del genere, che il cielo si aprisse davanti a loro. Ci sono vari altri esempi nella Bibbia di questo genere di paura che accade quando si vede che c'è l'azione di Dio, che Dio si avvicina a noi, che succedono delle cose che ci mettono in difficoltà. Ma c'è un altro senso in cui questa espressione viene utilizzata nella Bibbia, ed è quello che ci riguarda più da vicino, ed è il senso del rispetto, della riverenza. Infatti, in questo senso viene usato molte volte quando ci sono due persone di rango diverso o due esseri di rango diverso che si confrontano. Per esempio, dice Dio che gli animali della terra avrebbero dovuto avere paura e rispetto dell'uomo, perché l'uomo è certamente superiore agli animali. Ma non soltanto questo, nella Bibbia si parla di questo senso di rispetto che bisogna avere. Nel libro dei Proverbi, in particolare al capitolo 24, il versetto 21 dice: figlio mio, temi il Signore e il Re. Significa che ci sono persone che hanno autorità, che sono sopra di noi, verso le quali dobbiamo mostrare rispetto. Oggi, e questa è una di quelle cose che è sempre di più perdute, gli insegnanti, abbiamo sentito ultimamente, no, come vengono continuamente umiliati dai loro studenti, e noi, i genitori, non vengono rispettati dai loro figli, le cariche istituzionali non vengono rispettate. Chiunque può pensare di, semplicemente perché non va secondo i propri interessi o i propri desideri, quello che ha deciso chi sta al di sopra di lui, di ribellarsi, di mobilitare il popolo. Noi abbiamo visto qualche cosa in questi giorni, va bene, ma in realtà questo ordine e questo rispetto delle autorità è qualcosa che ha a che fare con l'ordine stabilito da Dio. Temi il re, temi il re, così come temi Dio. Rispetta chi è posto in una certa posizione, mostra rispetto come devi mostrare rispetto nei confronti dei tuoi genitori. E questa riverenza e questo rispetto si è qualcosa che viene conquistata quando in modo particolare si riceve un atto di misericordia. Ci sono vari esempi nella Bibbia, varie storie nella Bibbia che sono molto interessanti a questo proposito. Una di queste storie è la vicenda di Mefiboset. Magari la conoscete già. Mefiboset era un discendente del casato del re Saul, che in una certa occasione, mentre si stava fuggendo, una serva lo prese e nel prenderlo il povero bambino Mefiboset cadde e rimase storpio, e le gambe, era zoppo, poveretto, aveva le gambe storte in seguito a questo incidente. Poi divenne re Davide e la cosa che Mefiboset temette per tutta la vita era che Davide prima o poi lo avesse ucciso, perché apparteneva, era l'ultimo discendente della casa di Saul e quindi poteva essere considerato come un antagonista, una persona che avrebbe potuto pretendere in seguito il regno. E se ne stava in un posto a Lodebar, che era un posto, un luogo sperduto, probabilmente desertico, lontano dalla città. Un giorno Davide lo mandò a chiamare e disse: portatemi questo Mefiboset affinché io gli possa fare del bene per amore di Jonathan e per amore di Dio. E Mefiboset, quando andarono a prenderlo, gli dissero: ti vuole Davide? Probabilmente il suo cuore ebbe una grandissima paura, perché avrà pensato: mi vorrà uccidere. Ma invece, quando si trovò davanti al cospetto di Davide, Davide lo elevò a un alto rango e lo pose a mangiare alla sua mensa, come uno dei suoi figli, lo accolse come uno dei suoi figli. Mefiboset, se leggerete la sua storia, si trova nel secondo libro di Samuele al capitolo 9, si prostrò davanti a lui e mostrò una grande riverenza e un grande amore verso Davide, che rimase per tutta la sua vita, anche se in seguito la sua vicenda ebbe alti e bassi. Ma c'è un versetto nella Bibbia in modo particolare che ci fa comprendere come il timore, questa riverenza, questo rispetto nei confronti di Dio si instaura nel cuore. Quando lo stesso Davide scrive nel Salmo 130 queste parole bellissime. Salmo 130 è il famoso salmo del grido dai luoghi profondi: o Signore, io grido a te da luoghi profondi, Signore ascolta il mio grido, siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto, se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà reggere davanti a te, chi potrà resistere? Ma poi continua: ma presso di te è il perdono. Guardate come conclude questo versetto: presso di te il perdono, non affinché tu sia amato, non affinché tu sia, non lo so cosa, ma il perdono affinché tu sia temuto. Presso di te il perdono affinché tu sia temuto. Dio ci dà il dono del perdono, ci cancella le nostre colpe in Cristo Gesù, mediante il sacrificio della croce, ci accoglie, ci riceve nella sua mensa come suoi figli, ci fa diventare parte della sua famiglia. Perché? Affinché nel nostro cuore si stabilisca, si instauri il timore del Signore. Presso di te il perdono affinché tu sia temuto. E questo timore di Dio quindi ha due effetti contrastanti nel cuore dell'uomo. Da una parte, quando noi vediamo chi è Dio e lo scopriamo nella sua giustizia, nella sua grandezza, nella sua potenza trascendente, nella sua gloria, abbiamo una tale paura di lui che vorremmo fuggircene il più possibile lontano da lui, come fece Adamo. Ma dall'altra parte, quando ne comprendiamo la natura, la grandezza e della misericordia, abbiamo un sentimento del tutto opposto, che è quello di volerci avvicinare a Lui. Dove lo troviamo tutto questo? Beh, lo troviamo in vari punti della Bibbia, per esempio nella visione che Mosè ebbe del pruno ardente. Da una parte ebbe paura nel vedere questo cespuglio che bruciava senza consumarsi, dall'altra volle avvicinarsi per vedere meglio, e Dio gli venne incontro e gli disse: togliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è sacro. Un altro esempio è l'incontro che il profeta Isaia ebbe con Dio. Era nel Tempio, stava pregando, e a un certo punto vide il Signore, il Santo, colui che era circondato dalle lodi dei serafini che gridavano: Santo, Santo, Santo è il Signore, il Dio degli eserciti, i cieli e la terra sono pieni della sua gloria. E Isaia vede la sua miseria e dice: ah, povero me, io sono distrutto, sono disfatto, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure, perché io vivo in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il Re. Ma non può fare altro che avere il desiderio di conoscere questo Dio che gli viene incontro purificando le sue labbra. E l'esempio probabilmente più eloquente è la storia di Pietro, che quando ha Gesù sulla sua barca e vede con i propri occhi la potenza miracolosa di Gesù che procura una pesca miracolosa, si getta ai suoi piedi, abbraccia le ginocchia di Cristo, si getta ai piedi di Cristo, lo stringe a sé e gli dice: dipartiti da me che sono un peccatore. Come riusciamo a mettere insieme queste due cose? Dipartiti da me, ma intanto io ti tengo stretto. C'era nel cuore di Pietro, nel vedere la manifestazione della gloria di Cristo, questo doppio sentimento: da una parte non puoi stare accanto a me, io sono un uomo peccatore, dall'altra parte ti voglio tenere stretto, Signore, non voglio allontanarmi da te. Infatti, noi abbiamo rispetto e riverenza in tutto ciò che noi non riusciamo a cogliere del tutto nella nostra mente. Vedete, ci sono molte persone che davanti a certe dottrine della parola di Dio dicono: non le posso accettare, perché se fosse così, allora io non posso credere che Dio, perché un Dio così non lo posso accettare, non me lo posso immaginare. Ma nella Bibbia noi comprendiamo che quello che è perfettamente abbracciato dalla nostra mente, dalla nostra comprensione, appreso, cioè afferrato, non ci crea nessun senso di meraviglia, nessun senso di stupore, nessun senso di timore, di riverenza. L'altra volta abbiamo parlato della grandezza dei cieli e dell'universo, ma ditemi voi, guardare attraverso gli occhi dei grandi telescopi che sono posti al di fuori dell'atmosfera terrestre, scoprire che la nostra Terra può essere vista da miliardi di chilometri di distanza e apparire un piccolo puntino azzurro, non vi riempie di meraviglia, di stupore, di paura, perché no? In quel piccolissimo puntino ci siamo noi, c'è tutto questo mondo che a noi sembra così grande, e siamo in un universo così vasto. Tutto quello che non riusciamo a comprendere è destinato a suscitare nel nostro cuore meraviglia. E bisogna aggiungere che nella Scrittura ci sono molti casi di persone che sono state impaurite al cospetto di Dio, che però non hanno mostrato alcun senso di riverenza nei confronti di Lui. Infatti, che cos'è il vero timore di Dio? Certo è paura, ma soprattutto questa riverenza che non dura soltanto per un momento, ma è un atteggiamento che permane e che pervade l'intero essere e non può essere mai perso definitivamente. Abbiamo avuto, se leggiamo la Bibbia, ci sono persone che si sono spaventate davanti a Dio, che hanno fatto delle grandi confessioni davanti a Dio per un momento, ma poi dopo passato un po' di tempo, sono tornati ai loro vecchi modi di vivere e di agire. Questo non è il vero timore di Dio. Il vero timore di Dio è un sentimento che permane, che pervade l'intero essere e persiste nell'uomo. E da dove viene questo timore? Bene, molto velocemente, questo timore è allo stesso tempo, questo timore di Dio è allo stesso tempo una conquista nostra ed è un dono di Dio. Ha questi due aspetti. Prima di tutto devo dire che la Bibbia è molto chiara nel farci comprendere che questa attitudine abituale di rispetto nei confronti di Dio non è qualcosa di assolutamente naturale, non è qualcosa che noi abbiamo, che ci portiamo con noi, non è qualcosa che i bambini hanno se non lo si insegna loro, non è qualcosa che alcun essere umano può avere se non gli viene impartito. E che questo timore deve essere ricercato. Infatti Proverbi, il libro dei Proverbi, ci dice che il timore di Dio è il risultato dell'istruzione che si ha mediante una devota e intensa ricerca, nello studio, nella meditazione, nella interiorizzazione della parola di Dio. Nel libro del Deuteronomio troviamo queste parole in Deuteronomio 4 al versetto 10, è Dio che sta parlando al suo popolo e dice così: ricordati del giorno che tu comparisti davanti al Signore, al tuo Dio in Horeb, quando il Signore mi disse: radunami il popolo e io lo farò loro udire le mie parole, perché essi imparino a temermi tutto il tempo che vivranno sulla terra e le insegnino ai loro figli. Vedete, il timore deriva dall'ascolto della parola di Dio. Chi non ascolta la parola di Dio, chi non crede alla parola di Dio, chi non riceve la parola di Dio, chi non deposita la parola di Dio nel proprio cuore, non conoscerà, non può conoscere il timore del Signore. Per questo nel libro dei Proverbi, nei primi capitoli in modo particolare, li abbiamo visti questi versetti: figlio mio, se ricevi le mie parole, se serbi con cura i miei comandamenti, se presti orecchio alla saggezza, se inclini il cuore all'intelligenza, se chiami il discernimento, se rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento, se dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Ho letto l'inizio del capitolo 2. Se cerchi, se scavi, se desideri, se ricerchi, allora queste cose ti entreranno nel cuore, allora comprenderai il timore del Signore. Il timore del Signore è qualcosa che deve essere ricercata. Ma c'è un'altra cosa che ci dice Proverbi, che il timore del Signore è anche un dono divino. Infatti, lo stesso capitolo 2 continua dicendo: il Signore, infatti, dà la saggezza e dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Quindi, se saggezza e timore di Dio sono praticamente la stessa cosa, comprendiamo che il timore di Dio è un dono del Signore. E nel libro dei Proverbi noi non sappiamo come questo dono il Dio ce lo conceda, ma grazie a Dio noi viviamo in un'epoca successiva del periodo in cui i Proverbi sono stati scritti e ci possiamo rivolgere a uomini come Geremia, a uomini come Ezechiele, per comprendere come si instaura il timore del Signore nei cuori. Il profeta Geremia ha parlato di questa realtà, ha parlato di chi sono le persone che hanno il timore di Dio, del quale abbiamo sentito nel libro dei Proverbi. E dal versetto 37 al versetto 41 del capitolo 32 di Geremia, così possiamo leggere, ecco, capitolo 32 di Geremia, versetto 37: ecco, io li raccoglierò da tutti i paesi dove li ho cacciati. Qui sta parlando del suo popolo che aveva conosciuto il giudizio di Dio, era stato disperso a Babilonia, dove li ho cacciati nella mia ira, nel mio furore, nella mia grande indignazione. Li farò tornare in questo luogo e ve li farò abitare al sicuro. Essi saranno mio popolo e io sarò loro Dio. Darò loro uno stesso cuore, una stessa via, perché mi temano per sempre, per il loro bene e per il bene dei loro figli dopo di loro. Farò con loro un patto eterno, che non mi allontanerò più da loro per cessare di far loro del bene, e metterò il mio timore nel loro cuore, perché non si allontanino da me. Il timore di Dio è strettamente collegato con questo nuovo patto. Adesso noi lo diremo nelle parole della consacrazione: questo è il nuovo patto, questo è il calice del nuovo patto nel mio sangue. Chi sono coloro che partecipano al nuovo patto? Sono coloro che hanno ricevuto questo cuore nuovo, questa circoncisione del cuore, questa rigenerazione, che è qualcosa che Dio fa. Sono coloro che hanno ricevuto da parte del Signore questo timore di Dio in loro. Sono coloro che sono i credenti, sono i figli del patto, i partecipanti al nuovo patto, sono coloro che appartengono a questo popolo, perché è Dio che mette il suo timore nel cuore. Coloro che possiedono un cuore nuovo ne sarebbero stati fatti partecipi, e avere il timore di Dio, questa è l'ultima cosa che dirò, quale effetto ha? All'effetto di farci vivere secondo i comandamenti di Dio. Questo è chiaro da quello che leggiamo nel libro dei Proverbi. Il timore di Dio ci rende davvero saggi, ma farci saggi non significa che diventiamo dei guru o che diventiamo delle persone che sono circondate da un'aura mistica. Fare persone, diventare sagge per le persone, significa non essere più stolti, non essere più persone che vivono nella trasgressione dei comandamenti di Dio. Significa essere persone che vivono santamente, temperatamente, piamente in questo mondo. Significa essere persone che hanno rifiutato gli inganni, le menzogne, che hanno rifiutato la contaminazione di questo mondo, che hanno rifiutato ogni bruttura di questo mondo, che si mantengono puri nella mente, nel corpo, che mantengono degli occhi puri, che parlano in modo puro, che vivono in modo puro. Perché? Perché hanno ricevuto un cuore puro. Sono persone che hanno a cuore la santità esterna tanto quanto quella interna, e quindi il timore di Dio ha questo effetto, ci fa vivere santamente. Il principio della saggezza è il timore del Signore, conoscere il santo e l'intelligenza, e questa intelligenza in che cosa si manifesterà? Per esempio al capitolo 8, al versetto 13 di Proverbi: il timore del Signore è odiare il male. E io odio la superbia, io odio l'arroganza, e la via del male è la bocca perversa. Il timore del Signore è odiare il male, il timore del Signore è attenersi al bene. Chi cammina nella rettitudine teme il Signore, ma chi è traviato nelle sue vie lo disprezza. Proverbi 14:2, e ancora Proverbi 16:6, ma potrei continuare. Con la bontà e con la fedeltà l'iniquità si espia, con il timore del Signore si evita il male. Il timore di Dio ci rende assolutamente nemici di tutto ciò che è contrario alla verità, contrario alla giustizia, contrario alla santità. Dove vedete una persona che è timorata di Dio? La vedete nel modo in cui si comporta e nella vita di tutti i giorni, come lavora, come tratta le altre persone, come tratta la propria moglie, come tratta il proprio marito. come tratta i superiori, come tratta i suoi inferiori, come tratta perfino gli animali. Una persona timorata di Dio la si vede dall'amore che ha verso il prossimo. Una persona timorata di Dio non lo si vede semplicemente dal fatto che la domenica mattina viene in chiesa, anche se una persona timorata di Dio la domenica mattina è in chiesa e adora Dio e cerca il Signore. Una persona timorata di Dio lo si vede quando esce di casa per andare al proprio posto di lavoro e come agisce nei confronti dei propri clienti, se ne ha, o di come si relaziona rispetto perfino alle leggi dello Stato. Il timore di Dio è odiare il male. E il timore di Dio ha anche un altro effetto. L'abbiamo letto nel testo che vi ho letto, io questa mattina non ho esposto il capitolo 9, però ci sono alcune cose, per esempio al versetto 11, che segue immediatamente il testo che ho preso, dice: per mio mezzo infatti, cioè per il timore del Signore, ti saranno moltiplicati i giorni e ti saranno aumentati anni di vita. Questo significa che il timore del Signore ha anche un effetto, quello di darci prosperità. E questo è un tema molto controverso. L'altro giorno un fratello mi ha fatto vedere un filmato in cui un certo predicatore, non so chi fosse, però era chiaramente un africano, era di colore nero, aveva una grande platea di persone e a un certo punto pregava per queste persone e la platea è letteralmente impazzita di gloria e di lodi a Dio, quando in una delle borse delle persone che stava lì davanti sono apparse delle mazzette di banconote da 50 o 100 dollari che fossero, non lo so, ha fatto una specie di gioco di prestigio, no? No, non è questa la prosperità di cui si parla nel libro dei Proverbi. La prosperità di cui si parla nel libro dei Proverbi è, per esempio, una vita familiare vissuta secondo i comandamenti di Dio, nella gioia, nella pace, una vita di relazione vissuta nell'equilibrio. La prosperità di cui si parla nel libro dei Proverbi, che viene spesse volte paragonata a questa ricchezza e a questa gloria. Il timore del Signore accresce i giorni, ma gli anni degli empi saranno accorciati. Ancora un altro versetto: il timore del Signore è fonte di vita, fa evitare le insidie della morte. E ancora: meglio poco con il timore del Signore che gran tesoro con il turbamento. È la benedizione di Dio quello che ci fa ricchi. Il timore di Dio ci fa veramente ricchi. E molte volte la nostra condizione esterna può essere non la migliore. Potremmo non avere una buona salute, potremmo non vivere nel miglior posto della terra, potremmo non essere nella zona più feconda, fertile e economicamente nel progresso. Ma la benedizione di Dio è quello che ci fa ricchi, e le persone che sono timorate di Dio sono veramente ricche. E allora concludo dicendo essenzialmente due cose. La prima è questa: la prima è che noi dobbiamo ricercare di vivere la nostra vita cristiana sperimentando tutte le emozioni delle quali Dio ci ha resi capaci. La gioia è una bellissima emozione. E spesse volte noi ricerchiamo la gioia perché siamo portati a farlo da quello che abbiamo imparato nella prima domanda e risposta del Catechismo. Qual è lo scopo primario della vita dell'uomo? Lo scopo primario della vita dell'uomo è quello di glorificare Dio e di gioire in Lui per sempre. Ma la gioia non è l'unico sentimento che noi dovremmo ricercare. Ieri abbiamo parlato di speranza. Anche la speranza è un sentimento legato ovviamente alla fede, alla verità della parola di Dio. Ma perché no? Il timore di Dio. Noi dobbiamo ricercare studiare la parola di Dio e fare in modo che essa abbia una tale presa nella nostra vita, talché, come diceva il salmista nel Salmo 119, tu, Signore, mi fai rabbrividire di paura. Lo sapete che dice anche questo? È il senso che della presenza di Dio, tale da conoscere questa apprensione, è una di quelle cose che dobbiamo ricercare. Noi abbiamo superato sicuramente quel senso di vergogna che ci fa allontanare da Dio come Adamo dopo aver peccato, ma dobbiamo pur sempre conoscere il senso della vicinanza di Dio che ci fa elevare al di sopra di uno stato di normale apatia, se mi permettete. Non è l'apatia il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di conoscere delle sane passioni per Dio. E come le si ottengono queste? Come le si ottengono? Beh, certamente in buona parte queste sono sotto il controllo della buona provvidenza di Dio, però c'è un altro senso in cui Dio ci ordina di attivamente fare qualcosa. Per esempio nella santificazione Dio ci ordina di adoperarci, di rivestire, di mettere dal canto nostro ogni impegno, come è scritto nell'Epistola ai Filippesi, al capitolo 2, vi leggo il versetto in particolar modo. Sì, miei cari, come voi foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza, con timore e con tremore. Versetto 12 di Filippesi 2. Adoperatevi, rivestitevi, siate attivi. Questo timore di Dio, che è il principio della sapienza, questo timore di Dio che ci dà la vera intelligenza, questo timore di Dio che ci dà che ci porta ad essere quello che Dio vuole che noi siamo, che ci fa prosperare, perché no, è qualcosa che si ottiene non in modo automatico, ma mediante una ricerca, mediante un impegno, mediante il desiderio. E questa mattina noi ci accostiamo alla cena del Signore. Anche questo è uno degli strumenti mediante i quali Dio ci comunica la sua grazia. Ma quali altri dovremmo pensionare? La preghiera costante, la meditazione della parola di Dio, la pratica della comunione fraterna, la meditazione, il silenzio, magari, perché no, il digiuno, momenti e tempi in cui ci appartiamo per cercare in modo speciale il Signore. Gesù lo ha fatto, i discepoli lo fecero. Se vi sentite freddi nel vostro cuore, non rassegnatevi a questo senso di tiepidezza, perché la tiepidezza è odiata da Dio. Gesù ha detto: poiché non sei né fervente né freddo, sei tiepido, io ti vomiterò dalla mia bocca. Per questa ragione, fratelli, vogliamo accostarci al Signore prima di partecipare alla Santa Cena. Vogliamo chiedere che lo possiamo fare in modo tale da sperimentare qualcosa del senso della sua benedizione, della realtà del sacrificio di Cristo, della persona di Cristo, dell'opera di Cristo, della croce di Cristo, che possiamo conoscere qualcosa di più del senso, della realtà, dell'impianto del timore di Dio nei nostri cuori. Fratelli, la parola del Signore è chiara: il principio della saggezza è il timore del Signore, conoscere il Santo è l'intelligenza, che Dio ci conceda di avere questa sapienza, questa intelligenza e di avere un cuore pieno del suo timore. Chiniamo il capo.